Buon pomeriggio a tutti, siamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, siamo nella 32esima domenica del tempo ordinario, ci stiamo avviando verso la conclusione dell'anno. Quindi il capitolo 25 conclude il discorso finale di Gesù, iniziato al 23, al capitolo 23. Gesù, siamo di fatto agli ultimi due giorni prima dell'inizio della sua passione. Questo capitolo è costituito da tre parabole graduali, cioè si fanno tre passi per farci capire una cosa sola fondamentale. All'inizio i discepoli avevano chiesto a Gesù: quando verrà la fine del mondo? Quando tornerai e quale sarà il segno? In queste tre parabole risponde: quando torna. Torna in questo tempo, cioè durante la nostra vita. È il senso della parabola di oggi delle vergini stolte e sagge. Questa parabola può essere stata aggiunta qui più tardi, sia per armonizzarla con la parabola precedente, sia per invitare a un atteggiamento morale in una condizione di chiesa ormai scontata e affievolita. Il racconto di Gesù riguarderebbe non tanto il tema dello sposalizio, della nuzialità, ma quello della condizione della comunità cristiana, stanca e ripiegata su se stessa, che vive di rendita e senza entusiasmo, seduta sul senso del dovere perché ha smarrito quello della missionarietà. Una chiesa a disagio nel mondo, rassegnata alla religione dei rituali e dell'obbligo, che fa fatica a esercitare il ministero della profezia e della testimonianza. È una chiesa che si sente estranea nel mondo, che invece dovrebbe considerare suo ambiente naturale. Gesù, come suo solito, prende lo spunto da un fatto della vita di tutti i giorni. Forse ha partecipato a un matrimonio, lo sappiamo anche da Giovanni il capitolo 2, o forse le cronache del tempo, di uno sposalizio importante del tipo matrimonio del secolo, di cui hanno parlato a lungo, di una trattativa di nozze andata tanto per le lunghe da sconvolgere tutti i piani e la stessa durata della festa. In bocca a Gesù il riferimento all'eventuale probabile incidente durante le trattative di un matrimonio è solo il pretesto per annunciare ai suoi ascoltatori l'imminenza del regno e invitare tutti alla vigilanza. Questa predicazione di Gesù sarebbe coerente col suo primo annuncio riportato dal primo Vangelo in ordine cronologico, cioè quello di Marco: il tempo è compiuto, il regno di Dio è già qui, convertitevi e credete al Vangelo. Andiamo a vedere il testo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Allora, questo allora con il quale inizia la parabola, che non c'è ovviamente nella dizione liturgica che ascoltiamo in chiesa, si riallaccia al tema del precedente capitolo, che è quello della venuta del Signore, delle sue manifestazioni nella storia umana e del conseguente comportamento dei credenti. Il tema della parabola delle 10 vergini o ragazze, propria di Matteo e soltanto di Matteo, non è tanto quello del vegliare, anche le vergini sagge si addormentano, quanto piuttosto quello dell'assimilazione e della pratica del messaggio del Vangelo. Matteo riprende l'insegnamento di Gesù posto al termine del discorso della montagna riguardante l'uomo saggio che costruisce sulla roccia e lo stolto, il pazzo, che costruisce sulla sabbia. Protagonista di questa parabola è un gruppo di 10 vergini. Il termine parthenos in ebraico alma indica una ragazza non ancora sposata e per questo vergine non ha alcun riferimento a una scelta di vita, ma a una situazione sociologica normale. Si tratta di una giovane donna. Il numero 10 potrebbe essere un velato riferimento alla regola del numero, in base alla quale la tradizione giudaica stabilisce che 10 è il numero minimo per la celebrazione rituale, compresa la Pasqua, per la preghiera dello Shema e per le due preghiere del mattino e della sera. Questi due gruppi di ragazze hanno lo stesso compito di andare incontro allo sposo, ma si dimostreranno completamente diverse fra di loro. Quanto viene descritto non trova riscontro nelle usanze nuziali dell'epoca. Era la sposa che, accompagnata dalle sue amiche, veniva portata processionalmente in corteo presso la casa dello sposo per la seconda parte del matrimonio, le nozze. Al di là di ogni supposizione, Matteo omette qualche riferimento che potrebbe distogliere il lettore dal vero obiettivo della parabola, che riguarda la fedeltà o meno al messaggio di Gesù, unica garanzia per l'incontro con il Signore. Bisogna però tenere presente che è caratteristico di questo tipo di linguaggio parabolico il cambiare gli elementi della realtà che si racconta per attirare con più forza l'attenzione degli ascoltatori. La parabola si riferisce non ad una storia comune, ma a un caso particolare, e si presenta come un racconto del tutto genuino, che non è da confondere con una cronaca giornalistica. Altrimenti la reazione del lettore è di chiedersi se una pagina del genere può essere accettata da noi oggi, per esempio. Un racconto dove tutti i personaggi fanno una figura non brillante. Lo sposo arriva in ritardo e si dimostra molto severo. Tutti si addormentano, alle ragazze stolte viene chiusa la porta in faccia, e le ragazze sagge sono anche acide e senza spirito di solidarietà. Occorre partire da una lettura al positivo, tenendo presente che l'apparente incongruenza narrativa è in funzione di un messaggio vitale da trasmettere, un messaggio con una logica da scoprire. Innanzitutto il fatto di paragonare il Regno dei Cieli nella sua tappa finale a un corteo nuziale offre una visione attraente, suggestiva della vita dei credenti. Costoro non sono costretti a navigare solo in una valle di lacrime, ma si sentono chiamati a preparare il corteo nuziale, segno di gioia, di fecondità, per l'incontro con il Signore definitivo. Continua la parabola: cinque di esse erano stolte, pazze, e cinque sagge, prudenti. La differenza tra i due gruppi di ragazze sta nel fatto che cinque di esse sono stolte. Questo termine viene ripetuto per sei volte nel Vangelo di Matteo, nel senso di un agire errato e funesto. In Matteo lo stolto, il pazzo, è l'uomo che costruisce sulla sabbia e si procura da se stesso una grande rovina. Gesù si è già rivolto con questo termine agli scribi e ai farisei, ma ha ammonito la comunità cristiana a non usare questa parola. Chi dice pazzo al fratello sarà destinato al fuoco della Geenna. Le altre cinque ragazze invece sono sagge. In greco, nel testo greco, per sette volte viene nominato in Matteo questa parola, cioè agiscono in maniera lucida, mettendo a frutto la loro intelligenza. In questo Vangelo il saggio è l'uomo che costruisce la casa sulla roccia e il servo fedele che dà il cibo agli altri al tempo opportuno. Alla finale del discorso della montagna, lo stolto, il pazzo, è colui che ascolta ma non pratica, mentre il saggio è colui che compie la volontà di Dio. Non si tratta di qualità intellettuali, quanto di fare delle giuste scelte. Continua il Vangelo: le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Le lampade di cui si parla non sono dei lumini ad olio, sono grandi fiaccole che hanno sotto un serbatoio di combustibile, che resistono al vento, durano tutta la notte e illuminano molto. Quelle stolte pazze dimostrano la loro incapacità quando prendono le loro lampade e non pensano a prendersi dell'olio. Credono già di sapere quando lo sposo arriverà. Invece il punto focale della parabola è quello dell'incertezza. Lo sposo ritarda e non si sa in quale momento arrivi. Le sagge invece prevedono che possa esserci un tempo di attesa. Poi continua: poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono a preparare le loro lampade. Il ritardo dello sposo richiama quello del padrone di casa della parabola precedente, che torna e trova i servi svegli ed è elemento chiave a livello teologico. Entrambe le situazioni hanno lo scopo di mettere in evidenza il comportamento dei protagonisti dei due racconti: procurare il cibo agli altri, la parabola precedente, avere olio a sufficienza, la parabola di oggi. Nella letteratura rabbinica la venuta del Signore sul Sinai era spiegata come uno sposo che va incontro alla sposa. Nel cuore della notte all'improvviso si sente un grido. Questa voce anonima che fa destare dal sonno le ragazze serve a dare un tono particolare al racconto e attira nuovamente l'attenzione di chi ascolta. Nell'essere svegliate di soprassalto, le ragazze pensano per prima cosa alle loro lampade con le quali fare l'accoglienza dello sposo. lampade che erano rimaste accese ma che ora devono essere ravvivate dall'olio. A questo punto si constata il contrasto e la differenza fra i due gruppi di ragazze. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' dell'olio vostro, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge rispondono: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Le stolte dimostrano ancora la loro incapacità quando si rivolgono alle altre cinque chiedendo l'olio. Solo ora si accorgono che le loro lampade si stanno spegnendo. Non avevano previsto che poteva tardare lo sposo. Ma le sagge rispondono in modo pratico, dimostrando ancora una volta la loro lucidità. Dare una parte del loro olio comporta il non poter garantire l'accoglienza dello sposo. Sicuramente non basterà per tutte. Per evitare una figuraccia, le sagge ritengono che sia meglio accoglierlo con un corteo dimezzato piuttosto che non esserci o non avere la luce. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. In un villaggio dove si celebrava una festa di nozze era normale che tutta la popolazione partecipasse all'evento, per cui la proposta di andare dai venditori nel cuore della notte per procurarsi dell'altro olio non è del tutto strana, ma il racconto lascia intravedere che una volta abbandonato il posto, quelle non saranno presenti al momento decisivo e ritornando rimarranno escluse dalla festa. In un clima di festa e gioia nuziale risulta strano l'atteggiamento dello sposo, che si improvvisa portiere e sbarra la porta al gruppo delle ragazze. Questo tipo di incongruenza del racconto è tipico del linguaggio parabolico e serve a catturare l'attenzione di chi ascolta e a farlo riflettere sul messaggio che si vuole dare. In questo racconto si trovano le tracce del costume tipicamente rabbinico attraverso una delle quattro forme di scomunica previste dalla tradizione orale. In verità, dice, io vi dico, non vi conosco. Sono le stesse parole con le quali Gesù si è già rivolto al capitolo 7 del Vangelo di Matteo agli operatori di iniquità, o letteralmente i costruttori del nulla. In tutta la Bibbia il verbo conoscere ha il significato anche di relazione sessuale, quindi rapporto generativo ed identità. Dire non vi conosco diventa una formula tecnica detta del biasimo per descrivere la prima forma di scomunica nel giudaismo, la più blanda e leggera. Le cinque vergini stolte non vengono fatte entrare dallo sposo nella sala perché non sono conosciute da lui. Il Signore riconosce come suoi quanti hanno speso la loro vita a favore degli altri. Costoro spendono sempre, hanno olio a sufficienza e entrano nella gioia del banchetto. Ed ecco la conclusione. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. A conclusione della parabola Gesù rivolge ai discepoli questa esortazione a vigilare. Il vero credente non perde il tempo in attese inutili o cercando di indovinare il futuro, anticipando ciò che dovrà accadere, ma assimilando la parola del Signore che lo impegna nella pratica della giustizia, della carità. Il significato di vegliare deve essere compreso secondo il contesto della parabola. Non si tratta di rimanere svegli durante la notte, perché tutti e due i gruppi dormono, ma di procurarsi olio abbastanza per poter accogliere lo sposo. Varie sono le interpretazioni sul significato dell'olio. Da quel che appare nel contesto, questo olio è immagine di qualcosa che non può essere prestato, ma che tutti però possono avere. Ci sono realtà personali che non si possono riferire agli altri. Ognuno deve essere protagonista della propria storia, responsabile delle scelte fatte. Quest'olio può venire indicato nelle opere a favore degli uomini. Gesù ha già esortato i discepoli a risplendere davanti agli uomini e questa luce è proprio considerata come opere buone. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Un pensiero per oggi. A dire il vero, a noi queste ragazze stolte o pazze suscitano tenerezza e anche simpatia. Non ci piacciono invece le giovani sagge che non condividono l'olio con le altre. Non ci piace l'immagine di una comunità che si spacca mentre arriva lo sposo. e soprattutto ci lascia perplessi il quadro di una comunità divisa, dove proprio chi non condivide si salva e viene introdotto alla festa. In realtà questa parabola va in un'altra direzione. Non è preoccupata di mostrare il volto di un Dio che accoglie anche chi arriva in ritardo. In altre parabole Gesù lo ha già espresso, per esempio gli operai dell'ultima ora sono trattati come gli altri. Perché le vergini sagge non possono condividere l'olio? Ci sono cose che si possono insegnare, altre che non si possono trasmettere agli altri. Come sanno bene i genitori quando testimoniano e insegnano ai loro figli, non avviene mediante il patrimonio genetico la trasmissione di valori, di quelle capacità che fanno di un adulto una persona libera e responsabile. Ci sono qualità del cuore che si acquistano solo scegliendo di far propria una proposta educativa e decidendo di sperimentarla sulla propria pelle. La parabola introduce dunque una domanda estremamente attuale: quale cristianesimo? Un cristianesimo emotivo che si consuma come una lampada senza olio? La fede non è slancio irrazionale, brivido a fior di pelle, oppure un cristianesimo della presenza, cioè l'importante esserci, la tentazione di una chiesa preoccupata di mettersi sotto i riflettori, trasformando la fede in spettacolo. Non basta nemmeno esserci. Bisogna chiedersi come siamo presenti nel mondo. Le 10 ragazze della parabola siamo tutti noi, che amiamo con passione il Signore, che crediamo e attendiamo, rischiando però di inseguire un entusiasmo a buon mercato, incapace nei tempi lunghi della storia di coltivare quelle qualità interiori che ci permettano di essere luce del mondo anche nel buio delle tragedie umane. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.